dicevo un po' di cose che Plotino suggerisce. L'uno è ciò che dà ordine alle cose, no? Perché dall'uno procedono le altre due ipostasi. Come sapete, l'intelletto e l'anima. L'ordine. Questa è una questione molto importante e penso che almeno in parte abbia contribuito al successo di Plotino. L'ordine, no? L'ordine del diverso, del cosmo, di tutto quanto, è ciò che garantisce la sequenzialità delle cose e anche la consequenzialità delle cose. C'è un ordine, quindi ha un antecedente, segue il conseguente. Ma Aristotele invece, che dell'uno non sapeva bene cosa farsene, ci dice che non c'è nulla in realtà che garantisca questa conseguenzialità.
Anzi, lui diceva esplicitamente che bisognava crearselo l'uno con l'istruzione.
Sì, e infatti è lì che usa la parola iparchein, no? Perché il fatto che una cosa inerisca all'altra non è probabile, così come non è probabile il fatto che all'uno segua il due. È un comando. Mentre in Plotino questa conseguenzialità, questo inerire di una cosa all'altra, diventa un fatto naturale. Anche in quel caso, naturalmente, non c'è nessuna prova. Però da l'idea, almeno cerco di imporre l'idea, che questa conseguenzialità ci sia, dunque ci sia un ordine nelle cose, dunque sia possibile costruire una teoria. Senza la presupposizione di un ordine naturale delle cose, la teoria non ha nessun senso, perché la teoria qualunque, teoria, non è altro che l'esibire, no? Una serie di conseguenze naturali delle cose. Questo, quindi quest'altro, quindi quest'altro, quindi quest'altro. Dunque, no? Qua dimostrando un errore. Ecco. Che potrebbe non essere così semplice. Quindi l'uno di Plotino è in un certo senso, ma poi lo vedremo mano a mano, anche perché è una questione complessa, è ciò che consente la costruzione di ciascuna teoria. E naturalmente la cosa si può estendere, la costruzione di qualunque affermazione. È come se qualunque affermazione presupponesse un ordine, se no non posso affermare niente. Ciascuna parola è quella che è in virtù di altre parole, quindi è quelle altre parole, e quelle altre parole sono prima. Non c'è un ordine qui. Non c'è nessuna conseguenzialità. C'è una coappartenenza, ma nessuna sequenza. Non è che c'è prima uno poi l'altro, no? Questo diceva già Aristotele. In telechia ciascuna cosa, i due termini si coappartengono, non c'è prima uno poi l'altro, non c'è prima la dinamis e poi l'energia.
C'è ciò.
Esattamente. Ora si pone una questione, e cioè questa idea che esista un ordine nelle cose è ciò che fa da supporto, almeno parrebbe, da supporto a qualunque teoria e quindi a qualunque affermazione.
Che poi non era quello che diceva sostanzialmente poi Occam riguardo a Dio, altro che Aristotele.
Sì, però è possibile procedere senza costruire teoria? Definiamo una teoria,
un'eccezione più comune,
e cioè una sequenza di proposizioni connesse tra loro da una relazione di conseguenzialità, tale per cui l'ultima affermazione è quella che mostra uno stato di cose, no? Questa definizione più ampia. E a questo punto appare difficile non costruire una teoria, quella che i tedeschi chiamano ancora oggi la Weltanschauung, no? La visione del mondo. Dico Weltanschauung perché è un termine in filosofia molto comune, che spesso non viene neanche tradotto. Weltanschauung, via. Che suona bene. Ora, dicevo, la costruzione di teorie appare inevitabile. Se voglio affermare una qualunque cosa su qualche cosa. Perché questa cosa che affermo su un'altra cosa è quella cosa che mostra come è quell'altra cosa. La teoria fa questo, cioè mostra come una certa cosa deve accadere, date certe condizioni. Se accetto l'aritmetica con le sue regole, allora 2 più 2 fa 4. Se accetto. Se no. Ecco, allora, la portata del lavoro di Plotino. Lui è come se avesse detto che per pensare, per costruire cose, occorre Dio, cioè occorre l'uno, occorre che ci sia un ordine naturale, se no non è possibile la conseguenzialità, l'inferenza.
E poi, mi domando, non so come no, sembra quasi almeno a me che non dia nemmeno un principio di ragione della teoria, ma ne offra soltanto la validità per analogia con quello che dice. Non so se mi sono spiegato.
Sì, molte volte appare così in effetti in Plotino.
Cioè se c'è la processione, allora un qualunque ragionamento è come fare la processione.
Esatto.
Che è ancora peggio è dire che la processione giustifica, è ancora più labile la,
sì.
La cosa.
A questo lavoro, come dire, retroattivo. Queste cose sono in processione, dunque c'è la processione, se c'è la processione procede da uno.
E quindi un'inferenza può essere una processione,
no? Ma certo.
È una logica molto inoppugnabile.
Ecco, diciamo sì, come se Plotino avesse mostrato che si pensa teologicamente. Cioè ogni pensiero è fondamentalmente teologico. questo mi ha portato, una volta, non mi ricordo quando, a dire che in fondo tutto il pensiero da Aristotele in poi, fino ad oggi che parliamo, 12 dicembre, 12 gennaio, che mese è giugno? Oh, giugno 2024, tutto il pensiero è sempre stato inesorabilmente teologico, cioè si è sempre fondato su Dio come garanzia. Come garanzia che le cose siano così, ma questa garanzia è data dall'ordine naturale delle cose. C'è un ordine, cioè Dio non gioca i dadi come voleva Democrito.
Certo, ma non sarebbe stato più divertente. E si sarebbe rimasto impegnato a fare altro invece.
Ecco. Sì, certo. E così invece con Plotino sorge il concetto di causa, un principio di ragione, non che non esistesse prima. Lui lo santifica, lo pone come qualcosa che viene da Dio. Ora, che cosa comporta, o comporterebbe, usiamo condizionare meglio, una cosa del genere? Perché da ciò che sto dicendo appare che ogni dire, ogni affermare, ogni discorso che in fondo che è fatto di quelle robe, ogni affermare presupponga un Dio. Lo presupponga se, e soltanto se, ciò che io affermo deve essere necessariamente vero. Solo allora necessita di un Dio. Se no, è un racconto al pari di qualunque altro, può essere più interessante, meno interessante, ma rimane, come dire, nell'ambito di, chiamiamolo una sorta di mito, ma non in accezione negativa assolutamente, anzi, assolutamente positiva. No? Mito in greco è racconto, in effetti, è altro che questo, un racconto. La parola mitos non comporta né vero né falso né reale né niente, è un racconto. Quindi da qui anche tutta la questione della verità, della necessità, sorgono neoplatonicamente, cioè da Plotino, come, diciamola così in modo un po' buffo, ma attrezzi del pensiero teologico. La verità assoluta, la verità esistente, che sappiamo bene che non esiste, così come non esiste Dio, naturalmente, per lo stesso motivo, nella stessa maniera. È un'invenzione, appunto come Dio, no? Che serve alla stessa funzione, garantire, cioè serve a imporre ciò che afferma, è lì che si va a parlare. Sappiamo che della verità cristiana non si importa assolutamente niente a nessuno, no? Importa quando io voglio imporla. E se dico la verità è per imporla, cioè per modificare qualcuno, puoi modificare un ente, dobbiamo dirla tutta, a mio piacimento. Niente. Quindi tutto ciò che ha a che fare con potremmo dire con l'assoluto, col necessario, la verità epistemica, tutte queste cose necessitano di un Dio, anche l'assoluto, o il necessario, se qualcosa è necessario. E significa che non può essere altrimenti da com'è, quindi deve essere identico a sé. Per essere identico a sé non deve essere in relazione ad altro, perché sennò la relazione lo modifica. Quindi è irrelato. Irrelato significa fuori del linguaggio, perché il linguaggio è relazione, quindi se è relato non è linguaggio.
Però ne parliamo, però ne parliamo.
Sì, perché parlandone noi inseriamo immediatamente in una relazione, cioè lo significhiamo, lo determiniamo, no? Determiniamo qualcosa che noi diciamo non essere determinato, ma per poterlo dire dobbiamo determinarlo. Per questo non esiste l'indeterminato in quanto tale, come si dice.
Però continuo a affermarlo. Perché c'è come l'assunto, no, delle sue medie del teorema del grillo.
Sì, certo. E sì, è chiaro che poi a fronte del Dio so io, se mi arrivano gli gnostici a dire quello che dicevano, ed erano tutto sprangate su un giro. Questo per dire come in effetti tutto il discorso di Plotino punti a costruire un qualche cosa, o meglio a far, o a supporre, introdurre un ordine naturale delle cose che è quello che consente di costruire poi qualunque teoria, quindi qualunque discorso. Consente di costruirlo sempre un'accezione che indicavamo prima, cioè come necessario, come vero, no? Vero inteso in senso che sembra, non come un racconto. Basterebbe già quello che diceva Aristotele, no? dell'implicazione, dell'inerenza, no? La stessa cosa, che non è probabile, per cui devo imporla. E già questo, come dire, squassa totalmente tutta la teoria di Plotino, il quale diceva di aver letto Aristotele, come non si sa, no. Attraverso gli emendamenti. No? Se non c'è la conseguenzialità, o più propriamente, c'è nel senso che la usiamo, ma è un arbitrio, un abuso. C'è una parola retorica che indica l'abuso, ovviamente, nel dire, si chiama catacresimo. L'abuso. Parli delle gambe del tavolo, ma è un abuso, perché il tavolo non ha gambe propriamente, di supporti. Fa un esempio banale. E quindi questo, dicevo, distrugge tutta la nea di Plotino, perché togliendo la conseguenzialità dice che non c'è nessun modo che dall'un si passi all'intelletto. E poi dall'intelletto all'anima. Non c'è modo, salvo le parcheine, il comando. Ma questa processione che avverrebbe naturalmente, no? È l'uno che a un certo punto deborda, come il panettone, quando, no? E ancora produce tutte queste altre cose.
Stavo pensando, sì, faceva l'analogia, perché c'è anche il modello panettone in fisica, no? Sì, il primo modello atomico, e anche l'uno, il panettone è un po' tutto.
Sì, che va sempre,
è l'uno,
soprattutto in verso Natale. Ecco, è come se avesse stabilito Plotino, soggetto, la necessità dell'uno per poter affermare delle cose. Se non c'è l'uno, non c'è un ordine, senza un ordine, come compio io le mie scelte? Non lo posso fare. Però, come vi dicevo, avremo modo di esplorare ulteriormente la cosa. Ma vediamo se Plotino qua ci dice qualche cosa di utile. Pagina 353, capitolo 2. Da quel mondo vero e uno trae infatti la sua esistenza questo mondo che non è veramente uno, il mondo. Questo è multiplo, è diviso in molte parti separate ed estranee tra loro. E più non regna sola l'amicizia, ma anche l'odio in causa della separazione spaziale. No? Si sono allontanati dall'uno, sono diventati molti, la Roma. E così ogni cosa, perché è imperfetta, è necessariamente nemica di ogni altra. No? È imperfetta perché allontanandosi dall'uno, che è poi la teoria cristiana, no? Il male non è altro che l'allontanamento da Dio, quindi dal bene. Ogni parte infatti non basta a se stessa, ma pur abbisognando d'essere conservata da un'altra, è poi nemica di quella da cui è conservata. Questo mondo non è sorto per un atto di riflessione dell'intelligenza sulla necessità di crearlo, perché per Plotino non c'è nessuna necessità, se no non è un Dio, non è lui. Ma deriva da una necessità della seconda natura, cioè dell'intelletto, non dell'uno. Poiché quel mondo intelligibile non era tale da essere l'ultimo degli esseri. Infatti, esso è il primo e da molta potenza, anzitutto. Possiede dunque la potenza di produrre un altro essere senza lo sforzo di produrlo. Se facesse uno sforzo, non da se stesso né dalla sua essenza, trarrebbe tale potere, ma sarebbe simile a un artigiano che non ha da sé il potere di produrre, ma lo acquista ottenendolo dall'apprendimento. Ora, l'intelligenza, dando qualcosa di se stessa alla materia, no? L'intelligenza sarebbe la seconda ipostasi, produce tutte le cose serenamente e immobilmente. E ciò che essa dà è la ragione, che procede dall'intelligenza, la ragione, l'ordine.
Ho dovuto rimarcare l'immobilmente.
Sì, il movimento è un grosso problema. Meglio...
Ecco, non usa mai la parola intelletica.
Certo. Il movimento, ricordiamoci delle parole di Aristotele, di anima, e di anima. Ogni cosa procede dall'entropia, tutto, cioè dal movimento, tra un elemento e la sua negazione. Dunque, dall'intelligenza infatti procede la ragione, e sempre procede fino a che l'intelligenza sia presente negli esseri. Questo universo non è come quello intelligibile, intelligenza e ragione, ma partecipa di intelligenza e di ragione, l'universo che vediamo. Esso ha bisogno di armonia, perché vi concorrono l'intelligenza e la necessità. Questa lo trae verso il male e lo porta verso l'irrazionalità, essendo essa stessa irrazionale. Però l'intelligenza domina sulla necessità. Il mondo intelligibile è soltanto ragione, e non potrebbe nascerne un altro che fosse soltanto ragione. Se nasce un'altra cosa, questa sarà necessariamente inferiore e non pure ragione, eccetera. Di seguito bisogna nessuno può se non a torto, disprezzare questo mondo, qui ce l'ha con gli gnostici naturalmente, quasi non sia bello e il migliore degli esseri corporei, ed accusare chi è causa della sua esistenza, no? Questa è la posizione degli gnostici. Questi dei hanno creato questo mondo infame, no? Quindi che razza di dei sono? Adesso mi ci metto io e finalmente sistemo le cose.
Avrebbe detto qualcuno, un clima infame.
Anzitutto esso esiste necessariamente e non deriva da un atto di riflessione, no? Mondo sempre, ma da un essere superiore che genera per natura un essere simile a se stesso. E se anche fosse stato prodotto per un atto di riflessione, chi l'ha prodotto non avrebbe da vergognarsene, poiché il tutto che egli ha prodotto è bello e sufficiente a se stesso, unito a sé e a tutte le sue parti, grandi e piccole, in modo ugualmente conveniente, eccetera. No. Se tutto procede dall'uno, e l'uno è il bene, ciò che procede dall'uno non può essere male, no? Questo aveva già detto per Plotino, è impossibile pensare a una cosa del genere. Se c'è il male è perché gli umani, per motivi strani loro, si allontanano dal bene, perdono la diretta via, o perché sviati da qualche cosa, o distratti da questo o da quello, o mal consigliati. Insomma, è sempre colpa di qualcuno, perché gli umani se no tendenzialmente optano per il bene. Poi 357, 4, secondo paragrafo, senti questa, che bella. Il movimento deve venire dall'immobilità. Sentito bene? Dalla vita che è in se stessa, una vita diversa, una specie di soffio infaticabile che è come il respiro della vita immobile. Un'immagine poetica che intanto diventa un'immagine, quando non sa bene come scavarsela. Tra i viventi sono necessari i conflitti e le distruzioni tra i viventi, poiché essi sono nati e non sono eterni, e sono nati poiché la ragione occupa tutta la materia e tutti li contiene in sé, essendo essi lassù nel cielo intellegibile, donde verrebbero se non fossero là? Da qualunque altra parte verrebbe da dire, ma non si... Ah. I torti che gli uomini si fanno reciprocamente hanno la loro causa nel desiderio del bene, ma per l'incapacità di raggiungerlo essi escono di cammino e si urtano l'un l'altro. Coloro che agiscono male hanno il loro castigo, poiché le loro anime vengono danneggiate dalle loro cattive azioni e poste in un luogo inferiore, perché nulla sfugge all'ordine scritto nella legge dell'universo. Ordine e disciplina. L'ordine non nasce dal disordine, badate bene, questo è un punto importante per Plotino, né la legge dall'illegalità, come pensa qualcuno, tipo Epicuro, cose del genere. Cosicché le cose migliori nascano dalle peggiori, per queste vengono all'esistenza, ma per l'ordine che vi è stato introdotto. Il disordine c'è perché c'è l'ordine, perché c'è la legge e la ragione, c'è l'illegalità e l'irragionevolezza, non perché le cose migliori producano le peggiori, ma perché le cose che desiderano possedere il meglio non possono riceverlo, o per la loro natura o per varie circostanze o per altri ostacoli. Quindi il movimento deve, lui lo precisa, deve venire dall'immobilità. Questo è fondamentale. La posizione di Aristotele, no? Per cui ogni cosa viene dal movimento, mostrando di fatto in cosa consiste questo movimento, no? per lui potenza e atto, che però si coappartengono, e questa coappartenenza è quella che genera il movimento, potremmo dire più appropriatamente, no? Il movimento che c'è fra il dire e il detto. Ciascuna parola, per essere una parola, deve essere determinata da che? Da altre parole. Quindi quella parola è quella parola in quanto è altre parole, ecco il movimento. Questa sorta di, chiamiamola oscillazione, tra virgolette, perché non è che oscilli fortemente. E questo è il movimento, perché Aristotele è questo, non ce ne sono altre. Di questo, ed è a partire da questo che sorge tutto, in quanto sorge la possibilità stessa di parlare e quindi tutto quanto a cascata. Quindi da una parte Plotino, no, l'uno che deve essere immobile, e da lì crea il movimento, come lo crea, anche qui non mi dà altro da sapere. Dall'altra Aristotele che dice che invece il movimento è il movimento che c'è parlando, no, che c'è nell'atto di parola, tra un elemento e la sua determinazione, che è la sua negazione, perché la sua determinazione non è la parola precedente. Ed è questo il motivo per cui, almeno in parte sicuramente, qui Plotino è costretto quasi a dire che il movimento deve, specifica, deve venire dall'immobilità. Non dice che il movimento viene dall'immobilità, no, deve venire dall'immobilità. Solo a questa condizione lui riesce a mantenere intatto l'uno, che altrimenti l'uno procederebbe anche lui dal movimento, quindi avrebbe una causa e non sarebbe più l'incausato, l'incorruttibile, l'indicibile, l'ineffabile, l'ineffabile. Il 359, capitolo 5. Se dunque le anime possono essere felici anche in questo mondo, e se alcuni non sono felici, non bisogna accusare il luogo, ma la loro incapacità a combattere valorosamente dove sono proposti i premi alla virtù. No, qui è sempre contro gli gnostici, il suo obiettivo preferenziale. Ecco, dice il capoverso dopo, infatti come la ragione del mondo si serve degli esseri che si corrompono per la generazione di altri, però non è spiegato perché dovrebbero, questa ragione dovrebbe generare altre cose, che se ne fa? È un po' come Dio che crea gli umani per essere adorato. Infatti nulla sfugge al suo dominio, così anche quando il corpo ha un malanno e l'anima che ne soffre viene indebolita, ciò che è colpito dalle malattie e dal male è subordinato ad un altro concatenamento e ad un altro ordine. Nulla sfugge all'ordine, che poi è diventato il cristianesimo, no? Ogni cosa che accade è nella volontà di Dio, quindi non è male. Se noi lo consideriamo male è perché non riusciamo a vedere il disegno di Dio. Hai visto il disegno di Dio?
No, non mi sono ancora posto.
Ma allora possiamo andare avanti, non è senza la purificazione. Ecco. Qui rispetto al 361, rispetto al bene ci sono degli esseri inferiori gli uni agli altri, ed essi, pur avendo nel bene, da cui differiscono la causa della loro esistenza, divengono ciò che sono allontanandosi da lui. Ecco il concetto, no? Che poi diventa nella trilogia trinitaria medievale, diventa un concetto fondamentale, e cioè il male, da dove viene il male? E la teodicea, no? La giustizia divina, teodicea, teon e dica, giustizia divina. Se Dio è giusto, perché il male è nel suo disegno, noi non lo vediamo, non lo percepiamo, ma il suo disegno, anche questo, ha un ordine. Dire che ha un ordine o ha una causa o un principio è la stessa cosa. Ecco, qui infatti dice l'ultima riga del capitolo 6: se dunque noi affermiamo che questo universo dipende da un'intelligenza il cui potere prende fra ovunque, bisogna cercare di mostrare come ogni cosa sia come deve. Ecco, c'è un ordine cosmico. Tu non lo vedi? Basta. Bravissimo. Lo vedi? Sì, come l'uno. Nessuno lo vede, ma c'è. Ancora, dice 363, capitolo 8, resta da cercare come queste cose siano bene ordinate e come partecipino dell'ordine, o altrimenti come queste cose siano un male. In ogni essere vivente le parti superiori, il viso e la testa, sono le più belle, ma non sono tali le parti mediane e inferiori. Già, qui ci sarà da discutere, perché le gambe delle donne, per esempio, gli uomini sono nella regione media e inferiore del mondo, in alto sono il cielo e gli dèi che esso contiene. Gli dèi e il cielo che circonda il mondo formano la maggior parte del mondo, la terra sta al centro e non è che un astro qualunque. Ci stupiamo che negli uomini ci sia l'ingiustizia, poiché giudichiamo che l'uomo sia la cosa più preziosa dell'universo e l'essere più saggio di tutti. Invece, egli sta in mezzo tra gli dèi e le bestie e inclina verso gli uni e verso le altre. Alcuni assomigliano agli dèi, altri alle bestie. La maggiore sta nel mezzo. Il medio sta virtus, si sa.
Questo tra l'altro è abbastanza interessante, però perché se ci pensa è quasi l'idea della duplice natura di Gesù.
Duplice natura?
Di Cristo, il dogma della natura.
Sì, sì, sì.
Su cui hanno dibattuto per secoli e secoli, si sono uccisi, i pari. Lo dico come se ce lo stesse.
Sì,
cioè, dico che sappiamo che il cristianesimo prese a mani basse da Plotino. No, sto pensando.
E poi conclude qui a pagina 365: i cattivi comandano per la viltà dei loro sudditi, ed è giusto così, non il contrario. Anche questo rientra nell'ordine delle cose. Si parte dall'idea, dalla presupposizione che esista un ordine, ogni cosa trova il suo principio di ragione, che no, naturalmente, oddio, no. Sì, dice 369, primo capoverso, sì, gli uomini sono cattivi involontariamente, no? Perché non può ammettere che si possa desiderare il male, non è possibile, poiché l'errore è involontario, ma ciò non impedisce che essi, uomini, siano esseri che agiscono da se stessi, di conseguenza, siccome agiscono di per sé, anche perciò errano e non errerebbero affatto se non fossero loro ad agire. Ecco, libero arbitrio. Cioè, il libero arbitrio poi è già posto da Plotino, in termini abbastanza precisi. Perché gli uomini possono fare il male? perché se non lo potessero fare, allora sarebbero sottomessi a una necessità, no? Non vuole che non è loro, e quindi non agirebbero liberamente, non sarebbero liberi, sono liberi, quindi possono agire anche per il male. Ora per Plotino agiscono per il male però quando qualche cosa gli fa deviare dalla dritta via, che se no naturalmente tendono al bene proprio per questo ordine universale, perché c'è un ordine universale che governa anche le persone che fanno il male, soprattutto. E ancora qua ci dice, se riesco a voltare la pagina, ecco, non c'è niente. Ecco, pagina 375. C'è, dice, riga 32, nell'universo una vita multiforme che produce tutti gli esseri e li foggia nelle loro varie forme di vita e non cessa mai di produrre questi belli e graziosi giocattoli viventi. Gli uomini si armano gli uni contro gli altri perché sono mortali e i loro ordinati combattimenti, che assomigliano a danze pirriche, ci mostrano che gli affari degli uomini sono semplicemente dei giochi e che la morte non è nulla di terribile, che morire nelle guerre e nei combattimenti è anticipare un po' il termine della vecchiezza e partire più presto per ritornare poi nuovamente. Era la sua idea, anzi di Platone. Ma se rimanendo vivi perdono i loro beni, conosceranno così che quei beni non appartenevano a loro e che è un visibile possesso per gli stessi ladri, quello che può essere tolto anche a loro da altri, ed anche per coloro che ne vengono spogliati il possesso diventa peggiore della spogliazione, no? Vedete qui, curiosamente, perché poi si intende abbastanza bene, in effetti sta riprendendo delle questioni gnostiche. No, fai fare. E cioè la terra, il mondo, tutte queste cose qui sono risibili, che è quello che dicevano gli gnostici, no? Sono risibili a fronte, certo, per gli gnostici a fronte della divinità che loro devono raggiungere, devono essere, per Plotino risibili rispetto all'uno, naturalmente al bene assoluto, però di fatto dice la stessa cosa, ma questo mondo è risibile, cioè è una stupidaggine, una sciocchezza. E però gli gnostici e non li sopporta,
è rimasto solo
sì.
Non li ha processati.
Dice, 377 capitolo 16 primo secondo capoverso: diciamo dunque di nuovo con maggiore chiarezza che cosa è la ragione e come è giusto che essa sia tale. Questa ragione, si abbia audacia, perché così forse arriveremo allo scopo, non è la pura intelligenza o l'intelligenza in sé, cioè la seconda ipostasi, nemmeno è l'anima pura, ma ne dipende ed è come un raggio luminoso uscito dall'una e dall'altra. L'intelligenza e l'anima che si conforma all'intelligenza generano questa ragione, che è una vita la quale possiede segretamente una ragione. Ecco, questa è la definizione di ragione secondo Plotino, una luce che si effonde dall'intelletto e dall'anima. Che altro non mi sapete? Oh, mi va. Ora. Dunque, l'ultimo capoverso, questa ragione procedente dall'intelligenza, perché per Plotino la ragione non è un'ipostasi a sé stante, procede dall'intelligenza, cioè dalla seconda ipostasi. Questa dunque procedenza dall'intelligenza una e dalla vita una, ambedue perfette, non è in sé una vita una, né un'intelligenza una, non è del tutto perfetta, né si dà tutta intera alle cose alle quali si dà, ma opponendo fra loro le parti e creandole perciò difettose, produce un motivo e un principio di guerra e di lotta, no? Questa è la ragione soggetta, e così essa è un tutt'uno pur non essendo un'unità indivisibile. Qui è la ripresa, no, di Platone, i morti sono il male, dove ci sono i morti c'è conflitto, dove c'è conflitto c'è male. Lui Plotino cerca di dare una ragione, appunto trovare un principio di ragione alle cose, quindi anche al fatto che ci sia il male. Il male c'è perché ci sono i morti, no? Ora naturalmente le domande che verrebbe da fare a Plotino sono innumerevoli, ma non gliele possiamo fare, andare avanti lo stesso. Ecco, qui dice 379, riga 47, qualcosa del genere. L'universo è d'accordo con se stesso, anche se le parti sono spesso in lotta tra loro, poiché l'universo è secondo ragione ed è necessario poi questa unità della ragione derivi dai contrari, poiché questa contrarietà dà ad essa la sua consistenza e quasi l'essere suo. Qui è ambigua la cosa, perché in effetti pare, no? Ma poi un Plotino no, perché lui ammette naturalmente il molteplice, no? Lo ammette tranne che è lui, è soltanto l'uno che è esente dalle lotte intestine causate dai morti. Dove ci sono i molti c'è lotta, c'è conflittualità, perché ciascuno è, si sente, perché ciascuno è sempre in difetto rispetto all'uno, no? Ed essendo in difetto rispetto all'uno si irrita di questa cosa, e questa irritazione va a scapito del vicino, perché è colpa sua. Allora. Allora, terza Enneade conclusa, vediamo la, no, scusate, terza Enneade è il secondo libro, il secondo trattato della terza Enneade, che è lunga. Ecco, dice 387, riga 10, tutto deriva da un'unità e tutto per una necessità naturale vi ritorna. Cosicché anche cose diverse e persino contrarie, qualora derivino da un'unità, sono tratte insieme verso un ordine unico. Vedete come insiste la questione dell'ordine e come questo ordine sia strettissimamente connesso all'uno. Se c'è uno, c'è ordine, se non c'è uno, non c'è ordine. Il disordine, il caos. Senza l'uno, c'è democrazia. La casualità totale, no? Cioè l'assenza totale di ogni principio di ragione. Se non c'è principio di ragione, allora non posso costruire nessun discorso che sia vero. Cioè non posso costruire un discorso da imporre. Ma me lo tengo per me. Ma non posso farlo accettare da altri, perché per essere accettato da altri occorre a questi altri in un certo qual modo partecipino di quell'ordine, cioè ammettano questo ordine. E perché lo ammettono con tanta facilità? Perché ciascuno, per poter affermare quello che afferma, ha bisogno di questo ordine, cioè di questa conseguenzialità, questa delle implicazioni, no? Delle differenze. mangi la marmellata, allora la mamma muore. No? Questa è una differenza molto semplice, molto stupida, che però mostra in effetti quasi l'ineluttabilità, no? Della conseguenzialità, e ne mostra in modo evidente in questo caso l'assoluta arbitrarietà. Difficile dimostrare la conseguenzialità di questi due eventi, ma è altrettanto difficile, anzi impossibile, dimostrare la conseguenzialità tra qualunque evento e il suo consecutivo. È impossibile. Aristotele lo sapeva bene, e infatti inventa la parola ipocheia, perché non c'è un altro modo. Ecco, vediamo a pagina, senza se riesco a girarla, sempre un'impresa ogni volta, ecco. Pagina 393, comincia con una domanda. Ah, ecco, il principio. Il principio. Se dunque non è in tutti, è forse perché non è il solo principio? E perché non è il solo? In alcuni esso è solo e la vita è conforme ad esso, no? Mentre le altre parti persistono quanto è necessario. La causa di ciò va ricercata sia nella organizzazione corporea che fa cadere nell'impurità, sia nel dominio dei desideri. Insomma, la causa va necessariamente ricercata nel substrato corporeo. Cioè la causa è la colpa di qualcuno sempre. E allora sembra che questa causa non sia più quella della ragione seminale, ma piuttosto nella materia. In tal modo non la ragione domina, ma la materia, e poi il substrato così come è stato conformato. La materia, cioè non essere per Plotino, il punto più basso, no, della gerarchia. Quella materia che per essere il punto più basso ed essere così disprezzata da Plotino, deve passare attraverso una delle infinite emendazioni del testo di Aristotele. No? Per Aristotele non esiste materia senza forma, non c'è, non si dà in natura proprio. No? Per Plotino, sì, la materia esiste di per sé ed è il non essere. Per Aristotele la materia è la forma, e la forma è la materia. Li chiama sinolo, appunto, no? Sin olam, tutto assieme. Non è possibile separare le cose. Questo è importante, fondamentale in Aristotele, della cosa che è stata probabilmente emendata più fortissimamente di qualunque altra, no? La coappartenenza dei due elementi sempre. C'è uno, ma c'è l'altro.
Soprattutto perché se fossi pensa non avrebbe permesso l'idea dell'anima che c'è nella teologia cristiana,
sì.
Perché partendo dove arriva l'afflato di Dio,
la luce
della poca.
Sì. Sì, vedi, la concretezza di Aristotele, no? La mano, famosa, no? Per lui tutto procede dal movimento fisico. Ciò di cui deve occuparsi il fisico è il movimento, ma questo movimento che non è determinabile in alcun modo, da dove scappa fuori, è l'unico movimento da cui possiamo partire, è il movimento tra potenza e atto, tra la coappartenenza di potenza e atto. Il dire è ciò che il dire dice. Ecco. Da lì nasce tutto, questa sua frasetta che c'era di anima su tre righe anche, ma è fondamentale perché dice da lì nasce tutto, ha origine tutto. Come abbiamo visto invece in Plotino, il movimento procede dall'immobile, dall'uno, che deve essere immobile, perché se fosse in movimento lui sarebbe relazione, mentre è il relato. Questo passaggio è fondamentale, questa questione del movimento in Plotino rispetto alla Platasia, Aristotele, fondamentale perché per Aristotele l'uno non è possibile proprio per questo motivo, perché l'uno, per assurdo, per Aristotele era entelechia, e l'entelechia è relazione fra due elementi, non è il relato, anzi è proprio relazione.
Non è che è meglio concludere perché poi Alessandro deve si lancia in properi.
Va bene, allora proseguiamo mercoledì. Va bene, allora mercoledì. Ecco le cose.